facendo un percorso sulla professione, la confessione, una delle confessioni di fede più antiche della storia del cristianesimo, e abbiamo visto qualche aspetto, no, di cos'è il credo e perché il credo era importante. Io credo in Dio onnipotente, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu messo in croce, morì e fu sepolto e discese agli inferi, e il terzo giorno risuscitò dalla morte, e adesso salì nel cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, e di là verrà per giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, credo nella Santa Chiesa Universale, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. È una confessione di fede questa, che inizia a circolare nel terzo secolo, ed è in qualche modo, no, la confessione di fede che tutti i cristiani praticamente di quel periodo, da quel periodo in poi, dichiaravano al momento del battesimo. Ed è da allora diventa in qualche modo, no, davvero lo scheletro essenziale nel quale si riconoscono tutti i cristiani in ogni parte del mondo, indipendentemente dalle differenze denominazionali. È davvero, è l'essenziale, in qualche modo rappresenta, anche se non cita direttamente versetti biblici, il suo contenuto è profondamente biblico. Noi abbiamo visto alcune cose finora, abbiamo visto la parte che riguarda Dio, e oggi guardiamo, approfondiamo la parte che riguarda Gesù Cristo. Gesù Cristo lo abbiamo visto nella sua divinità qualche settimana fa. Oggi ci concentriamo sull'umanità di Gesù Cristo. Cosa significa che Gesù Cristo era non soltanto veramente Dio, ma era anche veramente uomo? E vogliamo farlo in un modo che possa formarci, incoraggiarci nella crescita. Ora, non è un tema semplice, fratelli. Sapete perché? Perché noi spesso pensiamo che il cristianesimo sia cose diverse. Esempio. Il cristianesimo non è quello che tu senti o percepisci di Gesù Cristo. Il cristianesimo non è questo. Il cristianesimo non è un sistema di regole. Il cristianesimo non è che bisogna fare questa o quest'altra cosa. Il cristianesimo si concentra su qualcosa che è accaduto. Il cristianesimo è qualcosa che è accaduto e che è accaduto nella vita e nella persona di Gesù Cristo. Il cristianesimo, stiamo attenti, è Gesù Cristo. Ci sono diverse variazioni su questa cosa. Qualcuno ti dirà, no, non è così, Pippo, in realtà il cristianesimo è un insegnamento morale. No, quante volte abbiamo sentito, anche le nostre chiese spesso, tentano a ridursi a questi livelli. Il cristianesimo è un insegnamento morale, è un insieme di regole, è uno stile di vita, pensare in un certo modo, fare tutti la stessa cosa, no? Però il problema dell'uomo non è un problema soltanto morale. Certo, se tu credi nel Vangelo, il Vangelo avrà delle conseguenze morali nella tua vita, ma sono delle conseguenze. Il Vangelo, il cristianesimo di per sé non è un insegnamento morale. Non può, no, non è un insegnamento morale che può cambiare il mondo. Questo pensa di farlo Confucio, Buddha, i filosofi, no, gli intellettuali. No, ma non Gesù. Il cristianesimo non è un insieme di regole o di procedure. Qualcun altro dice, beh Pippo, ma allora se il cristianesimo non è un insieme, una regola morale, il cristianesimo è una via per andare nel cielo. Beh, amici, certo, è un modo per salvarci l'anima. Anche qua, fratelli. E questo è il cristianesimo? Il cristianesimo è una sorta di zattera, no? Una scialuppa di salvataggio nella quale dobbiamo saltare per essere salvati, per salvarci la nostra anima? Certo. La Bibbia dice che ci sono delle scelte nella vita che hanno delle conseguenze eterne. La Bibbia lo riconosce questo. Ma il cristianesimo è di più della tua salvezza eterna. È qualcosa di più. Il cristianesimo non riguarda soltanto la nostra salvezza dell'anima. È importante, ma non è l'aspetto, l'unico aspetto. C'è qualcuno che ti dice invece, Pippo, il cristianesimo è un insegnamento su Dio. Allora, se qualcuno mi dice che il cristianesimo è un insegnamento di Dio, vuol dire che il problema fondamentale dell'uomo qual è? È l'ignoranza su Dio. E quindi il cristianesimo diventa cosa? Diventa una sorta di accademia. Io devo produrre informazioni, studi e studi e studi, perché quando tu smetti di essere ignorante su Dio, allora sarai a posto. No! Il cristianesimo non è neanche un insegnamento su Dio. Certo, noi dobbiamo studiare la parola di Dio, dobbiamo apprendere dalla Bibbia, dobbiamo assorbire il messaggio della Bibbia. Ma il cristianesimo non è esclusivamente o centralmente un insegnamento su Dio. Il cristianesimo è Gesù Cristo. Qualcuno ti dirà, Pippo, ma il cristianesimo è un esempio, è un insegnamento morale. No, oppure, meglio, il cristianesimo è un esempio morale. Noi siamo chiamati a fare come ha fatto Gesù. Quanti di noi hanno sentito questo invito? No, cosa farebbe Gesù? C'è anche un libro. No? Bisogna comportarsi. Il cristianesimo è Gesù Cristo che ci insegna a come vivere. È un esempio morale. Noi dobbiamo imitare Cristo. Ora, amici, fratelli, questo può essere, però guardate il rischio. Immagina che tu sei un calciatore, no, che ha appena iniziato a giocare e ti confronti, no, con Maradona. Cosa succede nella tua passione? Cosa succede nella tua vita? Succede che vai subito in depressione perché dici, io non riuscirò mai a raggiungere quei livelli, no? Il cristianesimo è più di un esempio morale, no? E subito ci sentiamo falliti. Ci sono anche alcuni rischi. C'è qualcuno che ci dice, che ci incomincia a dire, no? Che in qualche modo noi dobbiamo imitare Gesù Cristo. Guardate, questa è una cosa un po' sottile. Cosa significa che io e te dobbiamo seguire l'esempio di Gesù Cristo? Lui è morto per i peccati, noi non possiamo, e per salvare gli altri, né io né te siamo chiamati a morire per i peccati degli altri. Questo lo ha fatto soltanto Gesù Cristo. Questa è una cosa irripetibile. Io non posso sostituirmi. Lui è l'espiazione, la propiziazione che Dio ha fatto. No? Io non sono chiamato a fare questo. Io non sono chiamato a imitare Gesù in modo letterale. Sai perché? Perché lui era un giudeo, un maschio giudeo. Era un maschio giudeo che nella sua vita andava a predicare nelle sinagoghe. Nessuno di noi oggi va a predicare nelle sinagoghe come faceva lui. In secondo luogo, lui era un carpentiere, era un falegname, no? Che in qualche modo ha abbracciato un ministero, uno stile di vita itinerante. Andava in giro per i villaggi a predicare la buona notizia del regno, ma nessuno di noi è chiamato a essere carpentiere o falegname e a vivere un ministero itinerante come Gesù ha fatto. Ma non solo, lui è stato, come dire, per la potenza di Dio e dello Spirito Santo nella sua vita, lui era un guaritore, faceva miracoli eccezionali, lui manifestava la potenza di Dio direttamente nella vita. Nessuno di noi ha questo ministero, nessuno di noi, malgrado le stupidaggini che vedete su internet, ma nessuno di noi può replicare la potenza di Dio, la guarigione che si manifestava in Dio attraverso di lui. Lui era unico, nessuno di noi può imitarlo in questo. Nessuno di noi può imitarlo anche. Lui era celibe, lui non si è sposato. Ora, ci sono stati alcuni che hanno detto che per servire Gesù tu non devi sposarti. Ma è un'imitazione sbagliata quella. Perché la Bibbia, no, non ci invita a imitare Gesù nel senso di non sposarci, perché soltanto se non ti sposi puoi servire il Signore. Anche questa è una forma sbagliata, è un'imitazione sbagliata. Amici, Gesù non era cristiano. Gesù non era cristiano. Perché per essere un cristiano tu devi essere un peccatore, no? Che è salvato per grazia attraverso la fede in Gesù Cristo. E Gesù è la fede. Cosa significa seguire Gesù? Imitare Gesù? Cosa farebbe Gesù? No, amici, noi non siamo chiamati a imitare Gesù. Noi siamo chiamati a obbedire. Noi siamo chiamati all'obbedienza. Noi siamo chiamati a servire Lui, a obbedire Lui, qualunque cosa Lui ci dica di fare, ci dice di fare. Noi, la cosa che Dio richiede nella nostra vita non è replicare le cose che Lui ha fatto, no! Dio ci chiede di essere obbedienti, cioè vuol dire noi dobbiamo essere con lo stesso atteggiamento di sottomissione o di obbedienza nella nostra vita e mostrare la nostra vita completamente sottomessa a Dio, al Padre. Dobbiamo obbedire a Gesù, sottometterci alla sua parola, non imitarlo in modo così un po' buffo e bizzarro. Dobbiamo portare testimonianza. Noi non possiamo salvare il mondo, Dio, Gesù sì. Noi siamo chiamati a portare, essere testimoni. Noi non possiamo morire in croce per i peccati del mondo. Certo, la Bibbia ci invita a portare la croce, ma in un altro senso, non è come Gesù. Cari amici, seguire Gesù è proprio questo, è obbedire a Lui, alla Sua volontà, alla Sua parola. Cosa farebbe Gesù quindi? È una domanda mal posta. Ecco, amici, ecco perché conoscere Gesù è importante questa mattina. Ecco perché noi vogliamo approfondire cosa significhi conoscere Gesù. Ora, Lui è l'incarnazione, Lui è vero uomo e vero Dio. In Gesù si sono realizzate tutte le promesse di Dio. Il cristianesimo è Gesù Cristo. E se tu vuoi essere cristiano, se tu sei un cristiano, devi essere concentrato su di Lui, non sul suo insegnamento, non sul suo esempio, non sulla morale. Gesù è la realizzazione delle promesse di Dio. Lui testimonia il riscatto di Dio, la redenzione di Dio. Io e te, la creazione intera era perduta senza Dio e siamo morenti. Senza di Lui abbiamo bisogno di un Salvatore che viene e redime noi con l'intera creazione. E c'è Gesù che offre la libertà. In Lui, ci dice la Bibbia, la porta è aperta. Noi possiamo attraversare quella porta e possiamo gustare, attraversare quella porta e vedere il grande regno di Dio che è iniziato con Lui. Lui ci offre la libertà di sperimentare la redenzione, la liberazione dalla schiavitù, dal peccato, dal giudizio, dall'inferno. Attraversa quella porta e tu vedrai il nuovo mondo di Dio e vedrai dove c'è la giustizia, dove c'è il perdono, dove c'è la vera pace, dove c'è la vera spiritualità, dove c'è la bellezza. Gesù è la porta per gustare questo nuovo mondo che Dio sta facendo. Non è una religione. Non è un insegnamento morale, non è un esempio morale, non è una tradizione ecclesiastica. Gesù è quella voce di cui tu senti la mancanza, di cui hai la percezione di un eco nel tuo cuore. Gesù è l'unico che può riempire quel vuoto che accompagna la vita di ogni uomo. Vogliamo ascoltarlo questa mattina. Il credo ci dice che per conoscere Gesù, tu devi conoscere Gesù non soltanto come figlio di Dio, come veramente Dio, ma tu devi conoscere Gesù come veramente uomo. Cosa significa? Devi conoscere Gesù come nella sua umanità. Amici, che significa che Gesù è uomo? Che significa che Gesù era davvero uomo? Cioè che tu, se fossi vissuto 2000 anni fa, lo avresti incontrato? Alcune cose importanti per noi. E quello che faremo questa mattina è guardiamo cosa significa che Gesù era veramente uomo e quali sono le conseguenze poi per la nostra vita di questa verità che il credo ci dice. Gesù era veramente uomo, nel senso che lui è stato concepito, no? Il suo concepimento e la sua nascita sono stati in pratica molto simili a quelli di un uomo. Certo, la Bibbia ci dice cosa? La Bibbia ci dice che lui è stato concepito dallo Spirito Santo attraverso in modo tale che la verginità di sua madre non fosse intaccata. Lui è stato concepito in modo miracoloso. Ma malgrado questo, no, lui ha sperimentato la nascita come ognuno di noi. Lui era un embrione. Lui è stato un ammasso di cellule che si è formato nel grembo di sua mamma. Lui è stato davvero come tutti noi. Lui è nato in modo fisico, carnale. Lui era lì. La pancia di sua mamma, di Maria, lo conteneva realmente. Gesù è nato, lui non è comparso così, come in 3D o in modo come potrebbe fare un fantasma. Lui si è fatto carne. Vuol dire che Maria è stata una mamma come molte di voi. E lui era un feto, un embrione, una creatura. Sapete, questo è vuol dire cosa? Vuol dire che Gesù, quando è nato, no, era completamente dipendente da sua mamma. Vuol dire che era completamente dipendente da sua madre. Lui aveva bisogno del nutrimento. Lui aveva bisogno di latte, di cibo. Piangeva. E se ci fossero stati i pannolini, avrebbe anche avuto bisogno di qualcuno che gli cambiava i pannolini. Gesù è stato veramente uomo. Lui ha avuto un'esperienza ordinaria di nascita. Lui è stato sì concepito dallo Spirito Santo. Maria disse all'angelo: come avverrà questo dal momento che non conosco uomo? E l'angelo le disse: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dall'ombra sua e quello che ti nascerà sarà chiamato santo, il figlio di Dio. Però, tutta la parte del concepimento, subito dopo, lui ha vissuto la stessa esperienza di ognuno di noi. Non è comparso magicamente. Lui è stato concepito ed è nato. Gesù è veramente uomo. Immagina la... l'ho fatto straordinario di questo semplice fatto. Hai avuto bambini piccoli tra le mani? Hai mai visto come sono nati? Gesù ha attraversato esattamente la stessa cosa. Ma non solo. La Bibbia ci dice, La Bibbia ci dice che lui non soltanto è stato concepito ed è nato come tutti noi, sì, è stato concepito dallo Spirito Santo, ma poi ha seguito il processo ordinario. Lui aveva anche un corpo fisico, come tutti noi. Un corpo fisico? Sì. La Bibbia è molto chiaro. E il Credo dice queste cose molto semplici. Gesù soffrì sotto Ponzio Pilato. Ha sofferto. No? Cosa significa che Gesù ha sofferto? La Bibbia ci dice, Matteo 27, Marco 15, Luca 23, Giovanni 18 e 19, ci parlano delle sofferenze fisiche di Gesù. Fisiche. Cioè lui è stato frustrato, picchiato. Lui ha portato una corona di spine. E lui sanguinava per questa corona di spine. Non era un copricapo comodo. No. A lui hanno sputato, lui è stato maltrattato, lui è stato preso in giro, lui è stato spintonato. Fisicamente lui aveva un corpo. Lui è stato costretto a portare la croce, fisicamente, non in modo simbolico. La croce lui l'ha portata fisicamente. Lui è morto, ci dice, come moriremo tutti, lui è morto fisicamente. Cioè vuol dire che quando è stato preso e portato giù dalla croce, il suo corpo era lì, non reagiva, era freddo. Hai mai toccato un morto? Era così. Gesù. Questa è l'umanità di Cristo. Lui è morto. Lui è stato non solo morto. La Bibbia ci dice, il credo ci dice, che lui è stato preso ed è stato sepolto. Come si fa con tutti i morti? Lui è stato preso e accompagnato nella tomba, è stato sepolto. Anzi, per essere sicuri, ci dice la Bibbia, la sua tomba era particolarmente protetta, era un moderno bunker, una grossa pietra davanti. Gesù, fatto così. E sai perché? Perché Gesù richiede che un uomo, nella volontà di Dio, soltanto un uomo perfetto, senza peccato, poteva espiare i peccati di tutti. E lui ha subito tutto questo per me e te. La Bibbia dice questo. Poiché dunque i figli hanno in comune carne e sangue, Ebrei 2, egli pure similmente vi ha partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte sono tenuti schiavi in tutta la loro vita. Perciò egli doveva diventare come i suoi fratelli in ogni cosa, per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per compiere l'espiazione dei peccati di tutto il popolo. Questo ha fatto Gesù. L'umanità di Gesù Cristo è straordinaria. Ma lui non soltanto è morto, la Bibbia ci dice che lui aveva anche uno spirito, un'anima. Sapete, allora noi abbiamo un corpo mortale che si disfarrà, no? Però sappiamo anche che abbiamo anche un'anima che in qualche modo è immortale, che sarà subito alla presenza di Dio. Ora, non siamo qui a definire cos'è anima, ci c'è una grande discussione, però diciamo che nella nostra vita c'è un aspetto non fisico, non biologico, anche Gesù, come tutti noi. Luca 23, verso 46, Gesù gridando a gran voce disse: Padre, nelle tue mani io rimetto, cosa? Lo spirito mio. Detto questo, spirò. Capite? Gesù era umano anche in questo, no? Cioè, mentre il suo corpo per qualche giorno era nella tomba, il suo spirito sarebbe stato nelle mani di Dio. E il credo ci dice che lui è disceso agli inferi. Vedremo un'altra volta cosa significa con questa frase. L'umanità di Gesù Cristo. Ma non solo questo. Pensa alla sua resurrezione. Cos'è stata la sua resurrezione? È stata una cosa simbolica? È stata un'immagine metaforica? No. Gesù è risorto nel senso che lui è risorto con un corpo perfettamente glorificato, perfettamente umano. Lui è risorto fisicamente. Fisicamente. Lo potevi toccare. La tomba è vuota. Non è che la tomba è piena e adesso c'è il fantasma che circola tra i cristiani. No, la tomba è vuota. Quel corpo non c'è più. Gesù è risorto. Lui ha vinto la morte. Cioè vuol dire che la resurrezione non è un fatto teologico, non è un fatto spirituale, no. La resurrezione di Gesù Cristo è un fatto storico. E la Bibbia ci parla di centinaia di testimoni che lo attestano. Molti più di quanto i criteri, la moderna metodologia storica potrebbe concepire. Gesù è risorto. Lui ha vinto la morte. E se tu non credi nella resurrezione, ci dice la Bibbia, sai cosa succede? Se tu non credi che la resurrezione sia stata fisicamente, storicamente vera, prima Corinzi 15, ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la resurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche tutti in Cristo saranno vivificati. Ma ciascuno al suo turno, Cristo la primizia, poi quelli che sono in Cristo alla sua venuta. Gesù è risorto. E la Bibbia ci dice che se tu non credi nella resurrezione, come la Bibbia la definisce, noi siamo i più miserabili degli uomini. Che senso ha essere cristiani se non cristiani? Noi siamo il popolo della resurrezione, più che ancora della croce. Cioè, proclamiamo la vittoria di Dio sulla morte, sul peccato, sulla schiavitù, sull'ingiustizia, perché Gesù è risorto. Questa significa, questa è l'umanità di Gesù. Lui è veramente uomo. Non è solo veramente Dio. E la Bibbia ci dice che lui è veramente uomo anche quando viene definito il Cristo, il Messia, l'unto. Sai cos'era l'unzione nell'Antico Testamento? L'unzione nell'Antico Testamento era una cosa molto semplice, si applicava dell'olio, si metteva dell'olio a coloro che in qualche modo servivano Dio, no? E con una preghiera speciale che Dio offrisse loro una potenza, una capacità speciale per il servizio. D'accordo? L'olio, l'unzione era questa. Nel senso era il segno che quella persona adesso era messa a parte da Dio per servire Dio con la potenza di Dio. E a chi si applicava questa unzione nell'Antico Testamento? Si applicava ai profeti, si applicava ai sacerdoti e si applicava al re. Il re, per guidare il popolo, per amministrare la giustizia, dovevano essere unti da Dio. Levitico 21, verso 10. Il sommo sacerdote che sta al di sopra dei suoi fratelli, sul capo del quale è stato sparso l'olio dell'unzione che è stato consacrato, indossa i paramenti sacri, non si scoprirà il capo e non si straccerà le vesti, non si avvicinerà ad alcun cadavere, non si renderà impuro neppure per suo padre e per sua madre, non uscirà dal santuario e non profanerà il nome di Dio, poiché l'olio dell'unzione del suo Dio è su di lui come un diadema. Io sono il Signore. Questa era l'unzione. E quando Gesù viene definito il Cristo, significa che lui è il vero unto da Dio. Cioè lui è il Messia, colui che è unto per eccellenza, l'unzione di Dio è per eccellenza su di lui. E 500 volte, almeno 500 volte, nel Nuovo Testamento, Gesù è definito il Cristo, il Messia. L'unto di Dio. Vuol dire che lui è il vero profeta. Lui è il vero sacerdote. Lui è il vero re. La sua natura. Lui è colui che nella sua vita, nella sua persona abbiamo due nature. Lui è veramente uomo e veramente Dio. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che comprenda, non c'è nessuno che cerchi Dio, tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. Cosa significa? Non stiamo dicendo che il fatto che Gesù fosse veramente uomo non lo significhi che lui fosse un peccatore, no? Gesù ha dimostrato che è possibile essere veramente uomini senza peccare. Lui è stato veramente uomo senza conoscere peccato. E allo stesso tempo lui è stato veramente Dio. I credenti nel corso dei secoli hanno lottato per molto tempo. Com'è possibile che in una persona convivano due nature? La natura di Dio e la natura dell'uomo. Capite che non è semplice questa cosa? No? Come si fa? Questa cosa ha creato scandalo per molto tempo. Perché c'erano alcuni che dicevano, no, si concentravano soltanto sulla natura di Dio, no? E pensavano che Gesù Cristo fosse essenzialmente, no, una proiezione di Dio e annullavano la natura umana. Non andava bene e cadevano nell'eresia. C'era qualcun altro che invece esaltava la natura umana e si dimenticava della natura divina. Ario. Un po', l'approssimiamo i testimoni di Geova, no? Escludono la natura di Dio nella sua persona. Invece la Bibbia dice che queste due nature stanno assieme, no? E hanno inventato un termine, creato un termine che accompagna la storia del cristianesimo da allora. È un'unione ipostatica. Cioè vuol dire che nella stessa persona ci sono due nature, Dio e l'uomo, veramente Dio e veramente l'uomo, senza che queste si confondano. E tu non puoi conoscere Gesù annullandone una. Gesù è veramente uomo e pienamente Dio. In Lui abita pienamente tutta la pienezza, la presenza della Deità, della Divinità, ci dice la Bibbia. Lui è davvero colui a cui noi possiamo far riferimento. E proprio perché nella sua vita ci sono queste due nature, nella sua persona ci sono queste due nature, lui può essere il ponte. Come fa una persona a connettere, a collegare Dio e l'uomo, se non è contemporaneamente Dio e uomo? E Gesù è questo. Lui è il ponte. Lui è il vero ponte che collega, che unisce la persona di Dio è la realtà dell'uomo. La Bibbia ne parla? Certo che ne parla. Prima Timoteo 2, verso 5. Infatti c'è un solo Dio e c'è anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini. Non santi, non superstizioni varie, non... No, cioè la Bibbia dice un solo mediatore. Chi è questo unico mediatore? Quest'unico mediatore tra Dio e gli uomini è Gesù Cristo, uomo. C'è un ponte, ed è l'unico che può farci entrare nell'eternità. Amici, questa mattina allora, conosci Gesù nella sua pienezza, nella sua persona? Conoscilo sì come figlio di Dio, conoscilo come pienamente divino, ma conosci Gesù anche come pienamente umano. Lui è veramente uomo, vuol dire che ti capisce. Che capisce me e te più di quanto io e te possiamo pensare, perché lui ha sperimentato le difficoltà, le sofferenze, le ingiustizie, molto più di me e te, senza peccare. Lui è simpatetico con le nostre vite. Lui riesce davvero, è colui che può ascoltarci. Lui è l'unico che può incoraggiarci, lui è l'unico che può sostenerci, perché lui sa come siamo fatti. Capite quanto è vicino questo Dio? Quanto è vicino Gesù? Lui è lì. Lui è stato pienamente uomo nella pienezza della sofferenza. Lui ha sperimentato, io e te sperimentiamo nel corso della nostra vita, maltrattamenti, abbandoni, ingiustizie, lui di più. Perché per accoglierci ha sperimentato l'abbandono di Dio. E lì, l'amma sabtani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lui è sceso negli abissi della nostra ribellione per sollevarci. E noi dobbiamo attraversare questa porta e gustare la salvezza, la redenzione, la liberazione, la gioia che Lui solo può darci, attraversa quella porta. Gesù è stato veramente uomo, ti capisce, ti ascolta, sa quali sono i tuoi problemi, i tuoi limiti. Ma questo ha anche delle conseguenze, amici, e mi avvio alla conclusione. Tutto questo ha anche delle conseguenze per la nostra vita, per la nostra missione, no? Perché se Gesù è stato veramente uomo, ci sono alcune conseguenze anche per il nostro impegno cristiano, no? E la prima cosa allora, amici, è che stiamo attenti alle innovazioni. Stiamo attenti alle, coltiviamo un sospetto verso i che in qualche modo quelle cose che ci dicono, no, adesso per essere cristiani contemporanei bisogna inventarsi chissà cosa, no, bisogna fare chissà cosa, bisogna essere più glamour, più legati, no, alla cultura, ai modi di fare contemporanei, no, no, non innovazione, ma pazienza. Dobbiamo essere pazienti. Dobbiamo vivere come Gesù vuole nel contesto dove Lui ci ha messo e sopportando pazientemente quello che è la vita, quello che Dio stesso ha preparato per noi. Noi, ecco, spesso in questi giorni, in questi anni c'è stata una cultura consumistica che in qualche modo ci spinge continuamente a cancellare l'importanza del credo, della confessione, della dottrina, della verità. L'importante, no, è l'esperienza, l'importante è quello che sentiamo, l'importante è essere coinvolti in qualche cosa, l'importante è lo spettacolo cristiano. Non è così. Non deve essere così. No, no, no. Noi non siamo chiamati al successo. Non siamo chiamati all'applauso, siamo chiamati alla fedeltà, all'essere fedeli a Gesù che è veramente Dio e veramente uomo. Se Gesù è stato davvero uomo, come abbiamo visto, allora dobbiamo stare attenti, dobbiamo, come dire, accontentarci di una vita ordinaria, fratelli. Amici, spesso il grosso problema dei giovani cristiani, sai qual è? Ma non solo dei giovani. E che vogliono essere tipo super apostoli, no? Vorremmo incominciare a fare chissà quali cose, no? No, amici, no, no. Dobbiamo vivere, Gesù ci chiama, a vivere la nostra umanità in modo ordinario, ma con fedeltà. Gesù non ci chiama ad avere ministeri straordinari. Gesù ci chiama a essere servitori ordinari nella sua vigna, a lavorare per Lui. Questo significa a vivere giorno dopo giorno, quotidianamente, la sfida che il Signore ci pone. Se vuoi cambiare il mondo, se vuoi essere davvero rivoluzionario, no? Se vuoi davvero essere impegnato nella trasformazione, sii fedele nelle piccole cose. Inizia a fare le piccole cose ordinarie in un modo straordinario. Per la gloria di Dio. Non c'è bisogno di chissà quali successi. E questa è la vera leadership. Non ti aspettare dai tuoi anziani, dai tuoi pastori, cose straordinarie. No, perché non ci sono più oggi apostoli nel senso che troviamo nel Nuovo Testamento. Perché un apostolo è una persona che è stato testimone oculare, diretto di Gesù Cristo. Non pretendere, no, che la tua chiesa faccia cose straordinarie, ma impegnati affinché faccia tutte le cose ordinarie bene per la gloria di Dio. Ma quante volte, no? Abbiamo invece chissà cosa in testa. E amici, no, noi abbiamo bisogno di cristiani che vivano la loro umanità alla gloria di Dio, che vivano questa dimensione, che vivano, come dire, questa semplicità, questa quotidianità. Cristiani ordinari alla gloria di Dio, casalinghe, insegnanti, medici, operai, disoccupati, giovani, meno giovani, che vivono la loro vita ordinaria per la gloria di Dio, ma che sono testimoni di Gesù Cristo. Fanno cose ordinarie, perché Dio è straordinario. Certo, ci possono essere chiamate, ci possono essere chiamate importanti, ci possono essere chiamate, diciamo così, specifiche per alcuni di noi, ma non è questo il punto. Accontentiamoci della concretezza cristiana. Sii fedele. Il Signore ci chiama a essere di esempio, no? A seguirlo nell'obbedienza e nella fedeltà, non nel frastuono della cultura consumistica e personalistica di oggi che in qualche modo vorrebbe farci sentire chissà. Allora, amici, questo ci insegna il messaggio del Vangelo. Il Vangelo ci mostra come Dio ci ama. Allora non hai bisogno di una vita superiore, non hai bisogno di nuove rivelazioni, non hai bisogno di chissà quali cose, hai bisogno di gustare la pienezza di Cristo attraverso quella porta. Affidati a Lui e sii fedele nelle piccole cose che il Signore ti dona da fare. E voglio chiudere con un verso in Colossesi. Colossesi al capitolo 3. Ci dà questa semplicità del messaggio cristiano. Verso 5. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno, cioè fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi, cupidigia, che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sui figli ribelli. E così camminaste un tempo anche voi, quanto vivevate in esse. Ora, invece, deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escono di bocca parole oscene. Non mentite gli uni agli altri, poiché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere, ma siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza e immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è giudeo, greco, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto in tutti. Rivestitevi dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi gli uni e gli altri e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro, come se il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. E al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, nella quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori, e siate riconoscenti, e quindi la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Cari amici, cose ordinarie per un Dio straordinario. Dio può fare la differenza se tu vivi ogni centimetro della tua vita ordinaria per la sua gloria, per la sua potenza. Non aspettarti, non pretendere chissà cosa. Inizia lì dove il Signore ti chiama. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare alla nostra vita, vogliamo pensare, concentrarci e avere fiducia e fede in Gesù Cristo, che non solo è il nostro Signore, che non solo è l'unico figlio di Dio, ma che è stato concepito di Spirito Santo, che è nato da Maria Vergine, che patì, soffrì sotto Ponzio Pilato, che fu crocifisso, che morì, che fu sepolto, che discese agli inferi, che risuscitò il terzo giorno. Vogliamo ringraziare Dio perché Lui ha provveduto un mediatore che è veramente uomo e veramente Dio. Signore, io ti chiedo per ognuno di noi questa mattina che noi possiamo davvero conoscere Gesù, colui che è stato non soltanto, che è non solo veramente Dio, ma è anche veramente uomo. Aiutaci, Signore. Aiutaci a vivere, Signore, questo rapporto, la nostra vita, come Tu vuoi, però onorandoti in tutte le cose ordinarie della vita. Fai che ognuno di noi, Signore, ascolti la Tua chiamata, il Tuo appello, la riceva, e sia pronto a risponderti con semplicità, Signore, con fedeltà, con obbedienza. Signore, tu ci chiami a essere fedeli nelle piccole cose. Signore, dacci la perseveranza, dacci, Signore, la continuità, dacci la fedeltà, dacci la passione, Signore, per essere giorno dopo giorno, Signore, fedeli a Te, affinché la Tua parola possa davvero abitare abbondantemente nella nostra vita e noi possiamo essere ripieni del Tuo Santo Spirito. Per la Tua gloria, Ti preghiamo. Amen.